Smart City, la città intelligente.
Buonasera da Maurizio Meli. Se il sogno di una fonte di energia densa, inesauribile e a impatto ambientale pressoché nullo ha un nome, fusione termonucleare, lo stesso processo che genera energia nel nucleo delle stelle, dove nuclei di atomi leggeri, per lo più idrogeno, si fondono a formare nuclei più pesanti come deuterio ed elio e nelle fasi successive poi della vita della stella anche tutti gli altri elementi chimici fino al ferro. Ma perché la fusione nucleare possa avvenire in modo controllato bisogna mantenere confinato un gas, in realtà si tratta di un plasma, quindi un gas ionizzato, alla temperatura di circa 100 milioni di gradi. Di solito questo lo si fa con dei campi magnetici, ma è come tentare di stringere tra le mani un palloncino pieno d'acqua. Provateci e vi renderete conto di quanto è difficile. Questo è solo uno dei problemi, c'è il problema di rifornire di combustibile questo plasma rovente e c'è il problema di portare via l'energia prodotta dalla fusione, che altrimenti finirebbe per fondere tutto. 450 esperti di tutto il mondo si sono incontrati di recente, a fine maggio, a Roma, proprio per discutere di questi problemi in generale, del futuro della fusione nucleare e soprattutto della possibilità di realizzare in Italia una macchina sperimentale, il Divertor Test Tokamak, che potrebbe costituire una pietra miliare nella roadmap verso la fusione nucleare. Questo incontro è stato organizzato da Enea, così ne parliamo con Flavio Crisanti, che è ricercatore dell'Enea di Frascati e coordinatore appunto di questa proposta di nuova infrastruttura per la ricerca. Buonasera Crisanti.
Buonasera.
Allora, senta, parliamo di una macchina a 500 milioni di euro. Intanto ce la descriva brevemente.
È un tokamak, quindi è un anello, diciamo una ciambella, in cui, con, come ha detto lei, con i campi magnetici si confina, si tengono diciamo separati, lontani dalle pareti, questi elementi, questi ioni che sono deuterio o in un reattore deuterio trizio.
Quindi due forme di idrogeno, idrogeno pesante, idrogeno diciamo così molto pesante.
Sì, è idrogeno con un neutrone in più nel caso di deuterio, con due neutroni in più nel caso di trizio. Questi verranno portati tendenzialmente, se essendo cariche positive, tendono a stare lontano. E alzando la temperatura ai 100 milioni di gradi che ha detto lei, noi li portiamo a scontrare l'uno contro l'altro e a fondersi insieme. Nel processo di fondersi insieme, questi produrranno, rilasceranno energia e delle ceneri. Queste ceneri dovranno essere in qualche modo poi portate via dalla macchina.
E veniamo all'obiettivo della ricerca, che ha a che fare proprio con questa questione che diceva delle ceneri, cioè questa macchina viene rifornita come qualunque altra macchina di combustibile, in questo caso due tipi di idrogeno, si forma dell'elio, a un certo punto bisogna portarlo via, ed è però una cosa estremamente complicata, proviamo a spiegarla.
Beh, è come se lei dovesse portare via delle ceneri dal fuoco, il problema è che se lei le prende queste ceneri scottano e quindi noi dobbiamo portarle via in un modo diciamo che non vadano, nel momento in cui le portiamo via, non vadano a toccare il materiale con cui interagiranno in condizioni ancora calde
e come se doveste
danneggiare il materiale.
Ecco, è come se, abbiamo detto che voi confinate questo plasma con i campi magnetici, è come se dovesse fare un tubo di scappamento fatto anche lui di campi magnetici.
Più o meno una cosa analoga, in cui appunto però il problema è che il gas di scarico dal tubo di scappamento non deve interagire con il tubo di scappamento stesso, perché può rovinarlo o può far sì che elementi del tubo, ioni o atomi del tubo di scappamento rientrino nel plasma e inquinino il plasma. Quindi noi dobbiamo essere in grado di portare via le ceneri, quindi portare via
degli atomi roventi da questo plasma, evitando che altri atomi entrino dall'esterno sostanzialmente.
Esatto, perché se entrassero all'esterno, diciamo, supponiamo che degli atomi molto pesanti, che ne so, tungsteno, entrassero in una frazione del qualche per cento, 1-2%, 3% del cuore dove avvengono le reazioni, mi potrebbero abbassare l'efficienza delle reazioni anche del 40-50%.
Senta, mi faccia capire, che ricadute ci possiamo aspettare in termini intanto di impiego di ricercatori, ma poi anche in termini di magari ricadute industriali che ci si può attendere da un'impresa del genere?
Allora, procedendo con ordine, in termini di ricadute ne abbiamo di due tipi, una diretta che è quella diciamo sul territorio e una su tempi un po' più lunghi che è quella delle ricadute tecnologiche sul sistema. Sulla ricaduta sul territorio noi abbiamo uno studio fatto a posteriori dalla Oxford University su un esperimento fatto in Inghilterra dalla Commissione, in cui si dice sostanzialmente che per una sterlina investita sul territorio direttamente ne ritornano 4. Dal punto di vista della tecnologia il discorso è abbastanza anche più interessante. È ovvio che noi, affrontando problemi di alta tecnologia, garantiamo alle industrie connesse con noi, permettiamo alle industrie connesse con noi di avanzare tecnologicamente nei settori più disparati, ad esempio la superconduttività, ad esempio la robotica, diciamo la meccanica di precisione e così via. Questo già nel passato ha fatto sì che le industrie che lavoravano in questo settore potessero vincere gare per quasi 1 miliardo di euro negli esperimenti oggi di punta nel mondo, tra cui quello ITER in Francia, aggiungandosi fino al 40% delle commesse fin qui emesse.
Va bene, allora grazie Flavio Crisanti.
È stato un piacere.
Va bene, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima. Buon fine settimana.